Certamente noi oggi pensiamo, avevano Gesù una bella fortuna. L'avessimo anche noi, come ripeteva spesso Agostino, non è questo un ragionamento corretto. In effetti, al tempo di Gesù, avere Gesù bisognava saperlo riconoscere. Beati i vostri occhi che vedono e i vostri orecchi che odono. Non è automatico, è vero, era figlio di Dio, è vero, era un grande testimone, ma abbiamo visto, non è automatico. C'è chi addirittura lo ha ucciso, c'è chi non ha avuto il coraggio di lasciare per stare con lui, c'è chi lo ha tradito anche tra i suoi, la debolezza umana se volete, però arrivare a comprendere chi hai davanti non è così immediato, questo mistero grande. E questo da una parte ci mette in una situazione non così diversa, per certi versi è unica quella degli apostoli, però per quello che è un tema della fede, per quello che è un tema anche di una certa contemporaneità che la fede ti dà, noi grazie a quello che è un cammino profondo, serio di fede, possiamo realmente, oggi, qui, riconoscere il risorto. E forse non ci rendiamo conto di che cosa facciamo quando veniamo a messa. Io almeno penso di non rendermene conto sempre fino in fondo. E ogni giorno cerco di, anche se capisco che è un mistero così grande, così immenso, essere qui adesso con la possibilità di vedere e di ascoltare Lui, il più bello tra i figli dell'uomo, e non perché ce lo diciamo e non perché ci immaginiamo, è diverso, eh? Quando Giobbe diceva: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, esprime benissimo il salto della fede matura. Cioè noi tante volte veniamo a messa, sì, e facciamo come se Dio ci fosse, no? Noi sappiamo che nella messa c'è Gesù, sappiamo che nella messa c'è il mistero pasquale che si rinnova, nel senso che l'unico mistero pasquale diventa vivo, presente nella nostra vita. Lo sappiamo, sappiamo tutto, come sapeva Giobbe. Ma dopo quella che è stata la sua esperienza, ha capito, ha detto: adesso ti vedo. Ecco, noi dobbiamo arrivare a quel passaggio lì. Beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. Arrivare alla beatitudine della fede, che è la beatitudine che sta a fondamento di tutto il resto. Quella beatitudine che oggi rende questo momento così unico in tutta la storia e anche in tutto l'universo dal punto di vista spaziale. Renderci conto davvero di che cosa stiamo vedendo e ascoltando ora. Molti profeti giusti hanno desiderato, qui fa riferimento certamente al momento unico della storia della salvezza, ma quel momento unico è presente anche oggi, perché voi sapete che nella storia della salvezza c'è certamente un certo cronos, no? Il tempo che si sussegue ora dopo ora, ma soprattutto c'è un kairos. C'è quell'unico momento, unico della salvezza, noi adesso lo possiamo vivere se abbiamo fede. Per questo io vi raccomando sempre: date tempo al silenzio e alla meditazione. Non mi stancherò. Più leggo e più vedo che è una dimensione comune a tutto il mondo, a tutte le religioni. È un qualcosa che, se con la nostra fede, acquista anche caratteri propri, ma lo condividiamo con tutti. Dove c'è una persona che ha saputo scrutare con profondità e con consapevolezza la sua vita, qui abbiamo un uomo che ha meditato nella sua vita e ha saputo fare quel silenzio che oggi sembra essere così impossibile. E vediamo il risultato, no? Questo liquido, questa superficialità, questa difficoltà ad avere una consapevolezza con un fondamento di quello che vivi e di quello che sei. Il tempo è fondamentale, Anche operare è importante, certo, però anche in Marta e Maria Gesù ci dà un criterio importante. Non dice che la meditazione, la preghiera è più importante della, per certi versi, sono due cose importanti tutte e due, l'azione e la preghiera, ma la preghiera è la condizione perché l'azione diventi vera. Cioè c'è un malinteso che spesso si attua anche tra le persone comuni. Dicono, sto facendo delle cose anche di volontariato, sto facendo delle cose buone come se pregassi. Non è vero, questo lo dicono tutti i maestri di preghiera. Non è vero che è così, non è che tu facendo è come se pregassi. Se tu fai, può essere, ma se mentre fai, preghi. Cioè, la preghiera si diffonde nel tempo, si diffonde, allora diventa uno stato interiore. Allora, anche quando tu operi, hai una particolare comunione, intimità con Dio, ma ne sei anche consapevole. Cioè, non è che, bene, sto facendo, no. È importante che tutti abbiano sempre ciò che sta alla base per arrivare qui a vedere, per arrivare a quella consapevolezza che poi trasforma la tua azione, le dà un significato e un senso profondo. Ed è per questo allora che, pensando a Maria, pensiamo a una donna che ha vissuto proprio così. Lo dice proprio il Vangelo, si fermava e meditava. Non dice tante cose di Maria, questa però la dice, che meditava, che sapeva fare tesoro di quello, perché dopo la meditazione ti fa capire il senso di tutto quello che accade. E allora capisci meglio quelli che sono i legami della storia, della tua storia, le situazioni, ci entri molto di più e vivi ogni istante con un'intensità e una profondità differente. Invece di svuotarti correndo, la vita può diventare invece una dinamo che nel tuo correre produce energia. Ma questo presuppone una meditazione e una preghiera costante. Se Maria lo aveva, ecco, io penso anche agli sposi. C'è tanto nel matrimonio, tantissimo. Non c'è bisogno di andare ad elemosinare la spiritualità da altre realtà come i monaci, come... Nel matrimonio c'è tantissimo. Bisogna però avere un cuore che sa leggere e che sa vivere con intensità, con profondità, quello che nel matrimonio accade. Il matrimonio è una via speciale per arrivare a comprendere l'amore che Cristo ha per la sua Chiesa, una via unica, una via anche molto concreta, quindi che non ha tanti rischi di illusioni. È nel quotidiano, è nel concreto che tu sperimenti la realtà di questo amore. Però è fondamentale che ci sia questo silenzio, che ci sia questa preghiera, che ci sia questo meditare insieme, questi spazi che la coppia si deve ritrovare necessariamente, altrimenti tante cose scivolano via o addirittura ci si lascia travolgere da tante situazioni. Ecco, è questo che voglio augurare anche ai nostri sposi. Sappiate tenervi un piccolo spazio di silenzio per voi due, tutti i giorni, dove sentite e gustate quello che in questo giorno il Signore vi ha fatto capire e comprendere dell'amore. Per quello che vi conosco e vi ho conosciuto un po' anche parlando, è bello vedere ancora due persone che si amano così, fresche. Dopo 25 anni, devo dire, non è così. E non perché oggi c'è l'anniversario, dobbiamo tutti... No, io ho visto proprio parlando, proprio l'entusiasmo con cui, ad esempio, Salvatore mi diceva: io la amo ancora come all'inizio. E questo è bello. Dopo poi sappiamo che come all'inizio, nel senso poi che si cresce anche nell'amore. Ma però questa freschezza noi la vogliamo offrire a Dio oggi. Oggi al Signore offriamo anche quella cosa bella che è il vostro volervi bene. Questa cosa arriverà a Lui e sarà una cosa speciale. Ed è in questo senso allora che chiedo proprio al Signore che possiamo tutti noi portare a casa qualcosa oggi, ma soprattutto il desiderio di arrivare a questa sapienza e a questo vedere e ad ascoltare, perché anche noi possiamo godere del mistero grande di Cristo.